Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Parliamo anche oggi di cose buone, parliamo di storie di persone che si dedicano a queste cose buone. Tra poco vi racconterò perché questa puntata sarà particolarmente dolce con la sua storia e la sua ospite. Riprendiamo il racconto delle nostre cose buone dopo un paio di domeniche in cui non ci siamo stati, per via di un ottimo motivo, cioè la campagna abbonamenti di Radio Popolare. Ricordatevi che potete abbonarvi a Radio Pop andando sul sito radiopopolare.it anche quando non ve lo ricordiamo insistentemente, minuto dopo minuto. Fatelo, e già che ci siete su radiopopolare.it, ricordatevi che li trovate anche i podcast di tutte le trasmissioni della radio, tra cui anche questa. Se invece volete scrivere a chi vi sta parlando per una critica, un suggerimento, una proposta, sono nate diverse puntate di C'è di Buono grazie alle vostre proposte. Beh, dovete semplicemente scrivere una mail a vecchia@radiopopolare.it. Dunque, come vi dicevo, in questa puntata parliamo di cose buone, come facciamo tutte le domeniche, ma in particolare parliamo di cose dolci. Andiamo verso, peraltro, una stagione in cui il gusto del dolce viene particolarmente celebrato, e come facciamo sempre qui a C'è di Buono, parliamo soprattutto di storie di persone che poi si dedicano a queste cose buone, in questo caso al dolce, al cioccolato. Parleremo dell'arte della cioccolateria, e parleremo di una persona, una donna che è arrivata a Milano da un paese che certamente ha un'importanza simbolica anche proprio nella cioccolateria mondiale, che è il Belgio. E a un certo punto questa giovane pasticcera, che si chiama Charlotte Dusart, è arrivata a Milano per aprire un proprio laboratorio e un proprio negozio, che si trova ancora oggi in via Eustachi. Lei, vi dicevo, si chiama Charlotte Dusart ed è in collegamento con noi. Benvenuta ai microfoni di Radio Popolare, Charlotte, grazie di essere con noi.
Buongiorno, grazie mille, sono super felice di poter parlare oggi con te, non vedo l'ora.
raccontami subito qualcosa di come una giovane ragazza di Bruxelles nel 2019 si trovava a Milano per aprire un negozio, una boutique, una pasticceria. Come è successo che a un certo punto le strade della vita ti hanno portato qui?
Allora, è stato veramente un caso. Ancora adesso a volte dico: ma che strano il percorso della mia vita, perché non avrei mai pensato di aprire una cioccolateria a Milano in Italia. Ma è stato così che io ho incontrato mio marito in Belgio, e lui è francese, e quindi abbiamo vissuto 7 anni insieme in Belgio. Dopodiché lui ha avuto l'opportunità con il suo lavoro di andare in Italia, a Milano, e per noi era una cosa... Sai, dal Belgio dove fa freddo, grigio, immaginavo la mia vita in Italia con la pizza e la pasta e i spritz, non so, immaginavo una cosa bellissima. E quindi avevamo subito detto di sì, che andremo a vivere lì. Quindi siamo arrivati a gennaio 2018.
Sì.
E la storia vuole che a quel punto lì io avevo una bimba che aveva solo 8 mesi, quindi non avevo qualcuno per tenere la mia bimba, quindi ero a casa per alcuni mesi. E questo è stato per me un momento molto difficile, perché arrivando in un paese in cui non parlavo l'italiano, non avevo amici, non avevo famiglia, il mio marito lavorava tanto, ero da sola con la mia figlia. Mm-hmm. Ed è stato così tosto che dopo tipo 9 mesi a casa, a settembre ho detto: troviamo un nido e io devo lavorare, devo fare qualcosa. Certo. Quindi ho iniziato a lavorare per alcuni mesi da cioccolai italiani, che erano in via degli Amici nel sud di Milano.
Sì.
E lì facevo part-time barista e part-time sviluppo di bean to bar, quindi ho imparato con loro di fare il cioccolato.
Ok.
E tutto quello che per dire che non era un lavoro che mi piaceva così tanto, ma ho imparato soprattutto a parlare italiano, un po' di napoletano, perché parlavano tutti in affetto. E poi soprattutto ho imparato a conoscere la clientela italiana, a capire quali sono le loro aspettative, il loro modo di fare, che è molto molto diverso dal modo di fare in Belgio, no? E quindi quando un giorno mi ha chiamato un'amica belga, mi ha detto: "Ah, c'è una cioccolateria in via Eustachi che sta per chiudere, secondo me dovresti andare perché sicuramente ti piacerà il posto, puoi sempre fare una chiacchierata con loro". E sono arrivata in quel posto lì. Ed era
Certo.
un posto meraviglioso, veramente, sai, quando entri in un posto e dici: "Mi sento a casa, mi sento bene". E quindi loro mi hanno detto così: "Vediamo la SRL, se vuoi riprenderla". Io sono tornata a casa e ho detto al mio marito: "Dai, compriamolo". Lui mi ha detto: "No, Charlotte, sei scema, è impossibile, era troppo costoso". Quindi ho detto di no, ma poi è rimasto in testa mia e ho negoziato un po' anche con loro il prezzo e alla fine mi sono buttata perché il posto era così bello, c'era già un laboratorio dentro a vista col negozio, aveva tutto quello che sognavo e mi sono detto in tutta trasparenza che comprandolo, anche se non dovesse andare a buon fine, perché era una cosa che ovviamente poteva succedere, non
Certo.
parlavo neanche bene l'italiano, mi sono detto al massimo mi riprendo tutti i macchinari per fare il cioccolato, me le porto in Belgio o in Francia e mi faccio il mio negozio lì
Certo,
se veramente non funziona.
certo,
Quindi è
certo.
stato un po' questo corso.
Beh, c'è stato un momento in cui appunto hai avuto l'esigenza di riprendere, anche se vogliamo un po' in mano, la tua vita produttiva, però la scelta di aprire una cioccolateria, una pasticceria, di dedicarti a un'arte certamente, insomma, tecnica, non immediata, deriva da un'ispirazione precedente. Tu in qualche modo avevi già trovato una passione per questa attività. In che modo il cioccolato, diciamo così, invece è entrato nella tua vita?
Allora, devo dire che già c'è una cosa che se uno è già venuto in Belgio lo sa, le cioccolaterie sono ovunque, quindi noi cresciamo davvero con questa abitudine di mangiare tanto cioccolato, spesso cioccolato e poi ogni quartiere ha la sua cioccolateria, che invece in Italia si trova molto meno. Quindi già bambina io ne mangiavo tantissimo, c'era sempre, sai, la domenica dalla nonna e poi il mio papà da piccolo, da piccolina mi metteva sempre un pezzettino di cioccolato sotto la lingua, quindi io davvero ho veramente mangiato il cioccolato da 6 mesi in poi, veramente era quasi una cosa che non si poteva fare, ma lo faceva comunque. E quindi io ho sempre adorato il cioccolato, solo che i miei genitori sono tutti e due universitari, e quindi per me il percorso era dire che vado all'università, vado a studiare e faccio il percorso così. Quindi io ho studiato comunicazione all'università in Belgio e dopodiché, lavorando dopo, avevo questa voglia di fare qualcosa con le mie mani, avevo la voglia di imparare qualcosa di totalmente diverso e quindi mi sono buttato a fare dei corsi di cioccolato in corsi per la sera. E quindi ho fatto durante 2 anni 15 ore alla settimana, ma sempre dalle 5 alle 10 della sera. E grazie a quella formazione ho potuto fare anche dei stage. E mi ricordo molto bene i primi giorni che facevo questi stage, mi sono reso conto che la gente che si sveglia alle 6 della mattina per arrivare in un posto in cui c'è ovunque l'odore del cioccolato, poi tu fai dei prodotti bellissimi, buonissimi, quando le regali la gente è felice, mi ha veramente. Ma mi ha riempito il cuore di gioia, mi sono
Ecco,
detto: "È quello che devo fare, è troppo bello". Quindi ecco.
hai sicuramente toccato un tema molto interessante, che è quello della cultura del cioccolato, che sicuramente in Belgio è molto sviluppata e anche riconosciuta in tutto il mondo. Sappiamo comunque quanto sia importante e radicata questa cultura del cioccolato, e mi incuriosisce chiederti, vista la tua esperienza e anche la tua conoscenza anche della realtà francese, se ci sono, dal tuo punto di vista, anche poi proprio nello sviluppo del cioccolato, dei cioccolatini, dei prodotti che poi vengono proposti al pubblico, ci sono delle differenze sostanziali nel modo in cui si interpreta la cioccolateria in Italia, in Belgio, in Francia, e a te che cosa interessa di più di questo approccio a un argomento potenzialmente così variegato e ricco?
Sì, allora ci sono sicuramente delle differenze che prima di tutto vengono spesso dalla storia storica in generale in paesi, perché se non sbaglio in Italia a un certo punto c'erano tantissime nocciole, ma c'era pochissimo cioccolato e
Sì.
quindi avete iniziato a fare i gianduiotti e i cremini perché avevate talmente tante nocciole e poco cioccolato, quindi avete creato questa tradizione buonissima che
Certo.
viene di alla fine un problema che avete risolto in questa maniera. Invece in Belgio dicono che il signor Neuhaus che ha inventato la pralina, lui era un farmacista e quindi voleva dare il cacao abbastanza intenso ai suoi clienti perché diceva che faceva bene alla salute. E quindi di là in Belgio si è creata questa tradizione di fare dei cioccolatini con dei stampi, con delle forme molto molto diverse, quindi ogni stampo ha una camicia e un ripieno. In generale adesso ormai da 20 anni è cambiato tanto, ma in Belgio prima i ripieni erano molto grassi, molto ricchi, soprattutto perché non c'erano le possibilità di mantenere il prodotto per tanto tempo e l'unico modo di farlo era di aggiungere tanto zucchero, perché zucchero ovviamente è un conservante e quindi comunque erano delle praline abbastanza pesanti, no? E invece in Francia loro hanno dei cioccolatini che dicono a taglia, quindi mettono il prodotto su un tavolo e poi lo tagliano a pezzi e vengono a ricoprirlo con una macchina che ricopre i cioccolatini, quindi loro non usano nessuna forma. Infatti, se vai in Francia, tutti i cioccolatini sono quadrati o rottangolari con una mini decorazione sopra, un tocco di qualcosa, no? Quindi tutte e tre le tradizioni sono molto molto diverse, anche se trovo che ormai oggi come oggi, avendo una tradizione comunque di globalizzazione in cui vediamo tutto quello che
Certo.
fanno gli altri, tutti prendono i migliori spinti degli altri. Quindi nel mio caso, quando ho aperto, ho voluto ovviamente mantenere la tradizione belga, quindi ho scelto di fare tutti i cioccolatini con delle forme specifiche, ma i ripieni sono per una parte molto ricercati e non li voglio troppo grassi né troppo dolci, ma poi ho inserito anche la vostra tradizione di fare dei cremini, dei gianduiotti, perché ovviamente non potevo non farlo, era troppo buono e poi la gente se l'aspettava anche.
Certo, ovviamente. E com'è stato l'inizio di questo rapporto con il pubblico milanese? Insomma, immagino che ritornando al momento in cui hai preso questa decisione, ti sei buttata a capofitto in questa nuova possibile avventura per la tua vita, ti sei poi trovata davanti una clientela di una
Sì.
città in cui era arrivata da un po' di tempo, ma insomma non moltissimo. Ti stavi ancora forse ambientando a Milano e contemporaneamente dovevi mettere la tua faccia e soprattutto il tuo cioccolato di fronte alle persone. Com'è andata e come si è evoluta questa relazione con Milano e con le sue esigenze, le particolarità del suo pubblico? Come racconteresti questa
Sì.
parte del tuo lavoro?
Allora, è stato un percorso un po' come le montagne russe, si dice, perché quando ho aperto, mi ricordo molto bene, la mia prima cliente che è entrata, ha detto: "Oh, che bello, che bel posto, ma poverina, non funzionerà mai, ma non sai cosa hai iniziato." Me l'ha detto così perché mi diceva: "Se tu non fai sai, il caffè, se tu non fai lo spritz, se tu non fai la colazione, se tu non fai l'aperitivo, non funzionerà mai." Tipo, un monoprodotto come il cioccolato non può funzionare, perché infatti se tu guardi bene ci sono pochissimi posti che fanno solo quello, perché in Italia c'è questa tradizione di proporre per tutta la giornata, per tutti i momenti, un prodotto adattato, no? E quindi ovviamente sono rimasta malissima, anche perché quando il giorno in cui ho aperto era a settembre 2019, io non ho avuto nessuna dei miei amici né famiglia che ha potuto venire, quindi ero davvero da sola e dovevo stare fuori a chiedere alla gente se volevano entrare e assaggiare i cioccolatini, quindi era molto difficile, soprattutto perché a Milano c'è comunque anche questa cosa della moda, la gente vuole avere il corpo sano, una mente sana, eccetera, e quindi non mangiano così tanto, no? E quindi spesso quando proponevo ai clienti le posso far assaggiare un cioccolatino, dicevano quasi tutti di no, perché no, non devo, non posso. Io dicevo: "Ma sono 10 grammi, 10 grammi di cioccolato, non ti ammazzerà, infatti non ti farà neanche ingrassare." Però mano a mano la cosa più bella per me è stato che dall'inizio entravano per fare dei regali a altre persone, fare
Sì.
una bella figura, eccetera. E mano a mano, infatti, soprattutto perché facevo assaggiare ai clienti anche i miei prodotti nel momento in cui lo compravano, hanno iniziato a tornare per se stessi. E questo per me è la più bella di tutte le cose, perché ormai ho dei clienti che ovviamente regalano per Natale, per Pasqua alla loro famiglia, ai loro amici, però tornano. Per esempio, ogni sabato per prenderci un netto di cioccolatini e mangiarselo andando alla piscina o tornando alla piscina, tipo, è una cosa super, super carina di sapere che faccio veramente parte della tradizione ormai di tante famiglie di mangiare il mio cioccolato ogni weekend.
E ti sei anche integrata, se vogliamo, in un luogo di Milano, nel senso che comunque, come succede, credo, a tutte le grandi città, insomma, poi ci sono anche delle identità di quartiere. Tu sei in un luogo particolare, appunto, dicevo, in via Eustachi, e peraltro è un luogo che conosciamo abbastanza bene come Radio Popolare, perché fino a 20 anni fa abbiamo avuto per diversi anni una sede in via Stradella, quindi molto vicino in realtà a dove c'è il tuo laboratorio. Che rapporto hai con quel quartiere?
È una zona bellissima. Io, in tutta trasparenza, non conoscevo bene la zona perché, come ti dicevo,
Certo.
sono caduta in quel negozio così.
Sì.
Però già la via è bellissima, ci sono alberi bellissimi. E poi è una zona, e questo è molto bello, residenziale. Quindi vuol dire che la gente che passa da noi ci vive anche, ed è molto importante perché, come dicevo, facciamo parte delle loro abitudini di
Certo.
andare a pranzare, portare il cioccolato, avere gli amici che passano. E quindi, secondo me, questo è molto importante, soprattutto per il mio business, di avere dei clienti fedeli e non solo turisti, per esempio, perché questo non funziona. Quindi io sono super felice di essere in questa zona, è bellissima, io mi piacerebbe viverci anche lì. Sì.
E hai scelto anche, o forse è stato un caso, un team, una squadra che lavora con te, tutta al femminile, non sono molte, tra l'altro, credo. Correggimi
Al
se sbaglio, le cioccolate,
momento.
le cioccolatiere donne
Ah,
nel mondo.
no, no, pochissime, sono pochissime, sì, ci sono, meno male, ma sono pochissime. Ma come in generale, penso che, allora, il mondo imprenditore già è difficile, vedi sempre meno donne. Nel mondo del food è ancora più difficile, spesso perché c'è questa ierarchia molto, non so come mai, da anni maschile, e quindi a volte o non ti senti di farlo perché hai paura di non essere all'altezza delle esigenze. O non ti danno l'opportunità. E io devo dire che, allora, non è stata una scelta al 100% di dire voglio solo donne. Io sono sempre stata aperta a chi lavora bene.
Certo.
Però è vero che se vedo che c'è una ragazza che ha tanti talenti, io voglio svilupparli. Quindi a me piace anche vedere crescere la mia team. E infatti, dare anche una chance e un'opportunità a delle donne giovani, trovo che sia una cosa meravigliosa, perché è anche così che fai vedere a altre persone, altre donne, che è fattibile, che basta solo, diciamo, crederci, no? E quindi io sono super felice di avere una team tutte di donne, ma non è che sono anti-uomo, nel
Ah
senso
no,
non è
certo.
quello, è solo che è stato un caso così, ho incontrato delle donne veramente meravigliose che oggi ormai fanno parte della team da un po' di anni, sono molto felice.
Tu hai nel frattempo fatto crescere questa tua presenza milanese, perché hai aperto un nuovo laboratorio in un luogo diverso, a Lambrate, quindi avendo più spazio evidentemente per poter lavorare. Questo significa che la tua produzione si è evoluta, è cresciuta. Oggi come racconteresti la tua lettura di questo ingrediente così straordinario come il cioccolato? Qual è lo stile che vuoi in qualche modo portare nel tuo lavoro?
Allora, è vero che abbiamo preso un laboratorio più grande soprattutto perché non era più fattibile lavorare nel piccolo laboratorio di 12 metri quadri dietro il negozio, e quindi avendo adesso più spazio ci permette di fare tantissime cose e anche di pensare più largo, nel senso che possiamo prendere il tempo di fare tante prove di ricette, tante prove di sviluppo di prodotti, di packaging, e prendiamo il tempo di farlo bene. Quindi la mia priorità ormai è di provare di stupire il più possibile i nostri clienti, e e quindi per fare quello devi sempre, sempre stare nella ricerca. Quindi siamo nella ricerca di gusti, di sapori, di texture, di packaging, di racconti dietro i prodotti. E quindi è vero che proviamo, sai, ogni mese abbiamo il gusto del mese, lo snack del mese, poi ci sono tutte le stagioni come l'autunno, Natale, Pasqua, San Valentino, in cui veramente ogni volta c'è un lavoro dietro, ma enorme, perché sviluppiamo la scatola tipo 6 mesi prima, poi sviluppiamo noi i nostri stampi, le nostre forme. Quindi questo è un lavoro che ovviamente mi dà anche tantissima soddisfazione, perché so che uno non lo troverai da nessun'altra parte, e due è veramente nata dalla nostra mente, no? Io ho una squadra fantastica e insieme buttiamo tutte le nostre idee, e provo anche quello di dare tantissimo spazio alle mie ragazze per anche lavorare sulla loro creatività.
Certo,
Quindi sì.
ma ci fai qualche esempio di gusto del mese? Perché così capiamo anche meglio il modo in cui si sviluppa un gusto del mese. Che cosa hai realizzato, ad esempio, recentemente che ti ha convinto in modo
Allora,
particolare?
questo mese, per esempio, durante il mese di ottobre, abbiamo il gusto Mont Blanc, che è questa torta classica con la
Certo.
meringa, la pasta di marroni e la crema. E veramente, se tu lo mangi, vedi tre strati dentro, vedi la croccantezza della meringa, è una piccola bomba, è veramente 10 grammi e ti sembra mangiare una torta, buonissima. E poi abbiamo anche fatto, infatti, all'inizio settembre abbiamo fatto la collezione torte, in cui potevi trovare stessa cosa, 10 grammi, la foresta nera, la lemon pie, la cheesecake, la tartatin. Quindi è veramente pensare a come creare un mignon mini da un prodotto, ecco. E poi, per esempio, a novembre il gusto del mese sarà con una collaborazione con Glenmorangie, che è un whisky, e quindi lì è molto bello perché hanno un prodotto di eccellenza e noi abbiamo lavorato su una pralina che ricorda veramente il loro whisky. Quindi diciamo, proviamo anche ogni mese di fare una cosa adatta anche alla stagione, ovviamente. Non è che ti metto il Mont Blanc a maggio ti farei probabilmente una cosa tipo mojito o ananas basilico, una cosa un po' più fresca, ecco.
Certo. Nel frattempo, se ho capito bene, lo stesso spunto che in qualche modo ti aveva portato qua a Milano, cioè il fatto che il lavoro di tuo marito ti aveva in qualche modo fatto arrivare qui in Italia, ti ha anche portata a Parigi, però tu hai mantenuto il tuo lavoro qui a Milano. Ci dividiamo in qualche modo, Charlotte Dusart, tra Parigi e Milano. C'è la possibilità di vedere, insomma, la tua carriera anche spostarsi in Francia. Come stai
No.
ragionando da questo punto di vista?
No, allora è stato un percorso lungo, ma alla fine abbiamo deciso di infatti andare a Parigi, perché il mio marito di Parigi, c'era stato il Covid, era stato un periodo molto intenso, e quindi all'inizio, infatti, in tutta trasparenza volevo vendere la mia attività, e dopodiché ci siamo resi conto che non avevo niente da perdere di provare a trovare una squadra che poteva fare parte laboratorio e parte vendita in negozio e gestirla da Parigi. È stato veramente un po' come si dice, vai al casino e giochi e vedi se funziona o meno, però ha funzionato molto bene, e quindi io ogni mese torno a Milano, a volte 2 volte al mese, e tutto il resto del tempo lavoro da casa su tutta la parte grafica, sviluppo, marketing, comunicazione, acquisti, amministrazione, eccetera. E quindi ovviamente c'è la parte negativa, è che mi manca a volte stare ogni giorno nel laboratorio con le
Certo.
ragazze, mi piacerebbe tantissimo. Allo stesso tempo mi piace tantissimo perché ho il lungo termine, la visione, prendo il tempo perché mi stacco dal laboratorio per veramente riflettere su come fare per fare crescere le cose in modo giusto, no? Quindi anche perché io ho 2 piccole bimbe, quindi per la mia vita ora come ora va molto bene, anche se ovviamente se potrei un giorno vorrei tornare in Italia a vivere più vicino al mio negozio, questo è sicuro.
Allora noi ti aspettiamo, Charlotte, ma ugualmente ti abbiamo con i tuoi prodotti, i tuoi cioccolatini, le tue praline, le tue collezioni. Dicevamo appunto che il tuo negozio, la cioccolateria belga Charlotte Dusart, si trova a Milano in via Eustachi. Grazie per averci raccontato la tua storia e a presto.
Grazie a te, a presto spero.
Anche per questa domenica lo spazio Dice di Buono finisce qui. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio, quindi rimanete all'ascolto. Io invece vi do appuntamento a domenica prossima dalle 12.30 alle 13 su Radio Popolare, oppure quando volete voi in podcast su radiopopolare.it e sulle principali piattaforme. Ciao da Nicola Vecchia.
Treasures fit on.